7, padre mio.
Sono le 7 mattina. Allora ripartiamo. Noi ci stiamo disponendo a celebrare la terza domenica di Pasqua. Vi ricordo i testi della liturgia di domenica prossima. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, siamo alle prese con il primo discorso di Pietro a Gerusalemme dopo la Pentecoste, cioè nel giorno di Pentecoste, versetto 14 e poi versetti da 22 a 33. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, nel capitolo primo, dal versetto 17 al versetto 21, il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 16, che peraltro è ampiamente citato nel discorso di Pietro, negli Atti, e noi questa sera comunque avremo a che fare col salmo 52, e poi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Luca capitolo 24, è il Vangelo dei discepoli in cammino verso Emmaus, uno dei testi più noti di tutto il Nuovo Testamento, si può ben dire, capitolo 24 dal versetto 13 al versetto 35. Noi ci disponiamo a celebrare la terza domenica di Pasqua, mentre ormai la primavera ci viene incontro, carica di promesse, generosa di luce e di colori. Non dimentichiamo certo che grandi motivi di confusione e di angoscia disturbano gli animi della nostra generazione. Eppure la presenza, la gloria, la forza del Signore vivente riempiono di senso la nostra storia di viandanti sulle strade di questo mondo. Il Figlio di Dio, che è morto e resuscitato, ha incrociato tutte le strade, ha visitato tutte le creature, ha preso contatto con tutte le situazioni, con tutte le vicende umane. Il Signore è risorto per dare vita a ogni creatura che viene in questo mondo. Così anche noi accogliamo il mistero del vivente che infrange tutte le durezze, che scioglie tutte le ambiguità del nostro cuore umano, mentre si rivela a noi nella luce delle scritture, nel pane spezzato dell'Eucaristia, nel volto di ogni persona umana ancora in viaggio lungo le strade più diverse, spesso incomprensibili, eppure strade sempre rivolte verso quella Gerusalemme in cui si è compiuta la strada, quella strada che è stata percorsa da lui, da Gesù. Ascoltiamo i testi di questa liturgia, vegliamo nell'attesa della prossima Eucaristia domenicale, mentre ormai siamo pronti nel nome del Signore vivente ad accogliere e a riconoscere il valore prezioso di ogni essere umano che da Dio proviene e a Dio ritorna. Leggiamo senz'altro il testo degli Atti che citavo poco prima. Pia, leggi pure.
Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo.
Questo è il Salmo 16.
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me, Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma, poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio, lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel capitolo 24 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 13 al versetto 35. Francesco.
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» domandò loro. «Che cosa?» gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto loro le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Grazie. E quindi, come già vi dicevo, ritorniamo al Salmo 52, proseguendo nel nostro cammino. Ricordate che siamo reduci dalla lettura dei Salmi 50 e 51 in coppia, anche se prima e poi dopo Pasqua, in riferimento a quella certa celebrazione penitenziale che nel Salmo 50 ci ha presentato l'atto di accusa, la requisitoria rivolta al popolo, e nel Salmo 51 l'atto di resa del penitente che si consegna all'iniziativa del Dio vivente, che nella gratuità del suo amore è principio di una nuova creazione, la purificazione del cuore. Salmo 51, il Miserere, leggevamo la settimana scorsa. Sullo sfondo quello schema di una disputa, di un procedimento giudiziario bilaterale che si chiama RIV, ma su questo non ritorniamo. Fatto sta che, ricordate il Salmo 50, inteso come la requisitoria di accusa, ne abbiamo parlato a suo tempo, ha sottolineato l'esigenza determinante di corrispondere all'iniziativa del Signore con il sacrificio della lode, quel sacrificio che ha come contenuto il vissuto della nostra condizione umana. C'è di mezzo un popolo, ma c'è di mezzo il cammino nella vita di ogni essere umano. È esattamente quel sacrificio di lode rispetto al quale il Signore, che si rivolge al suo popolo in quel contesto così provocatorio, quel sacrificio di lode che non gli è stato offerto, altre offerte, altri modi di rivolgersi a lui, altre anche per certi versi pretese di ottenere riconoscimenti forse addirittura prestigiosi, ma è il sacrificio della lode, cioè quel sacrificio mediante il quale viene consegnata la nostra realtà, per quanto miserabile sia, per quanto debole e afflitta, per quanto affannata e dispersa sulle strade della vita, ma il sacrificio di lode, dove lode non vuol dire chissà quale capacità canora di offrire gorgheggi alleluiatici, ma il contenuto di una offerta che coincide con l'oggettiva concretezza del nostro vissuto, in modo da essere presenti nella relazione con colui che è presente e tutto vuole coinvolgere nella sua inesauribile eterna iniziativa d'amore. Ebbene, noi ci siamo trovati attraverso quell'atto di resa che è il Salmo 51, cioè il Miserere, alla scuola di un maestro. Ricordate il versetto 15 del Salmo 51: insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Ecco, un maestro che ci insegna a celebrare la gloria del Signore, quella gloria che coincide con l'atto della resa, come abbiamo appreso dalla lettura dei Salmi 50 e 51, in quel sacrificio di lode, ecco, è il mistero di Dio nella sua profondità, nella sua gratuità, nella sua assoluta trascendenza, nella sua gloria che si manifesta. Ecco come incontriamo la gloria del Signore e possiamo celebrarla laddove siamo consegnati a Lui, con quell'atto di resa che non comporta più difese, mascherature, fraintendimenti, deviazioni, sofisticherie di ogni genere. Ecco, ma vedete qui adesso noi proseguiamo, il Salmo 52. Quale autentico e radicale cammino di conversione è in atto? Vedete, la questione sembra un po' eccessiva, dopo tutto quello che leggevamo, in realtà siamo ancora impegnati in un cammino che esige delle verifiche sempre più precise e anche sempre più oneste, in modo da non lasciare ombre che renderebbero pericolosamente ambigua l'intera vicenda. Ed ecco il Salmo 52 che ci soccorre nella messa a fuoco e nel superamento delle ambiguità che ancora ci accompagnano. Notate che dal Salmo 52 fino al Salmo 70 non è una novità per molti di voi. Noi abbiamo a che fare con una raccolta di salmi che sono collocati in questa posizione nel secondo libretto del Salterio, in modo tale da consentirci l'accompagnamento di quella che fu la vicenda di Davide quando, condannato a morte da Saul, fu costretto a fuggire, un esilio di fatto che lo ha costretto a dimorare in luoghi impervi, lontano dal consorzio civile, esposto costantemente alla minaccia di essere inseguito, raggiunto, catturato, e così è vissuto per un lungo periodo della sua vita. Davide è ancora giovane e uomo di successo a suo modo, che è stato oggetto di un'accusa del tutto ingiustificata da parte di Saul, che in realtà è dominato dai suoi complessi di persecuzione. Per quanto affezionato a Davide, lo ritiene un contendente pericoloso, lo ha condannato, e il racconto di questi eventi nel primo libro di Samuele. E Davide in fuga è una tappa nel cammino di Davide che svolge un ruolo determinante nella formazione del personaggio, che poi al momento opportuno sarà in grado di affrontare la responsabilità dell'intronizzazione dopo una serie di eventi drammatici di cui adesso è inutile parlare. Ma quell'affannosa vicenda di Davide, braccato, escluso, tradito, abbandonato a se stesso e costretto a trovare rifugio in luoghi sempre diversi da un giorno all'altro, da una notte all'altra, nelle caverne, nelle grotte, negli anfratti anche più indegni per chi cerca un'abitazione adeguata a un essere umano. Ebbene, Davide, nel corso di quella sua permanenza nel deserto, come sappiamo per altra via, vive la tappa determinante per quanto riguarda la sua formazione, una formazione interiore, la formazione di orante, la formazione di creatura che incontra il mistero profondo di Dio e si immerge nella relazione con esso. Per cui dal Salmo 52 al Salmo 70 avremo a che fare passo passo con richiami sempre più precisi a quelle vicende nella redazione del Salterio questa raccolta di salmi è stata inserita qui. Naturalmente il Salterio è frutto di una redazione, ma una redazione che come abbiamo constatato da un bel pezzo, realizza offre a noi un percorso che man mano, da un salmo all'altro, ci coinvolge in una crescita sempre più seria, radicale, matura per quanto riguarda la relazione con il mistero che ci chiama alla vita e per quanto riguarda non solo l'apprendistato alla preghiera, appunto, ma propriamente per quanto riguarda l'apprendistato alle responsabilità autentiche della vita. E allora, vedete, siamo arrivati a questo punto nel secondo libretto del Salterio, dal Salmo 42, abbiamo intrapreso un percorso che ci ha rimandati a più riprese. Probabilmente ricordate, vale la pena di ricordare ancora, che se forse sto perdendo un po' di tempo, dal Salmo 42 per i salmi seguenti abbiamo avuto a che fare con insistenti richiami a una figura che è stata presentata a noi in maniera essenziale e indimenticabile nel Salmo 41, l'ultimo salmo del primo libretto, il maschile. Il maschile è un participio del verbo sekel, è colui che comprende, beato l'uomo che comprende il debole. Ecco il Salmo 41, e quindi nei salmi seguenti comprendere la debolezza, e chi è che comprende la debolezza se non è esattamente il debole? Il debole è beato, il debole è colui che comprende il debole. Ed ecco, fine del primo libretto, inizio del secondo, quello all'interno del quale ci stiamo muovendo, e questo participio maschile è ritornato a più riprese nelle intestazioni dei salmi e ricompare, guarda caso, qui nella intestazione del Salmo 52. Intestazione piuttosto complessa, ben due versetti dedicati a una rubrica liturgica che di per sé non fa parte del Salmo, ma è indizio inconfondibile di come chi ha redatto la raccolta dei salmi segue una intenzione, motivato da una intenzione non è rigorosamente di carattere liturgico, ma è un'intenzione che è di carattere pastorale, proprio per accompagnare e educare quel cammino di discernimento delle coscienze, di educazione dei cuori, di cui sappiamo. Ebbene, qui il Salmo 52 si apre con un'intestazione che si sviluppa nell'arco di ben due versetti, è un fenomeno piuttosto raro, al maestro del coro maschil, ecco qui il nostro participio, di Davide, dopo che l'Idumea, e siamo rinviati a un episodio che leggiamo nel primo libro di Samuele, capitolo 21, quando Davide in fuga cerca momentaneamente riparo lì dove viene celebrato il culto e gli addetti a questo servizio, Doeg, gli addetti a questo servizio sono i sacerdoti, e qui viene ricordato il nome del sommo sacerdote di quel momento, che si chiama Abimelech. Ma in quel contesto Davide chiede soccorso, Abimelech e gli altri con lui non sono informati circa il fatto che Davide sia stato estromesso da Saul, e lo aiutano, gli forniscono i pani necessari per alimentarsi lui e altri che lo accompagneranno, e in più gli viene anche fornito un'arma, e dunque in quel contesto compare anche un personaggio che qui rievocato, si chiama Doeg, l'Idumeo, dunque un forestiero, però è al servizio di Saul e è spettatore della vicenda e informa Saul, per cui Saul poi si vendicherà con feroce inaudita nei confronti di Abimelech e degli altri addetti al culto in quella località. E infatti Doeg venne da Saul per informare di Davide è entrato in casa di Abimelech. Dunque la fuga di Davide passa attraverso una vicenda che già nel momento in cui appena appena si sta allontanando dal contatto diretto con Saul provoca una tragedia così insopportabile. E d'altra parte Davide non informa, Davide è responsabile di quello che è successo. Davide, qual è l'animo di Davide quando comunque frequentando quell'ambiente, chiedendo aiuto, mentisce pur di ottenere quello di cui ha bisogno, in una maniera o nell'altra può prevedere, qualcuno direbbe senz'altro prevede che espone coloro che lo stanno aiutando, Abimelech e gli altri, a un rischio micidiale, e sarà così. Fatto sta, vedete che in quella occasione Maschil. Dunque, qui vedete che è usato nuovamente quel participio, colui che comprende. E sappiamo bene che non è una comprensione di ordine intellettuale, è un'altra cosa. E, sapete che in realtà, il Salmo 40 diceva beato colui che comprende il debole, il debole poi c'è tutta una tradizione nel corso dei secoli fino alla tradizione liturgica delle chiese che in quel debole beato riconosce inconfondibilmente la figura del debole per antonomasia, colui che si è fatto carico di tutte le debolezze umane, una figura messianica. Ma nella rivelazione antico testamentaria l'unico personaggio a cui viene attribuito in modo esplicito questo titolo è esattamente Davide. Basterebbe andare a ritrovare, non ci vuole molto, ma adesso ce lo risparmiamo, il primo libro di Samuele, nel capitolo 18, versetto 14, laddove leggiamo che in tutte le sue imprese, Davide all'inizio della sua carriera, ma ancora giovanissimo, appena affrontato Golia, e poi si dà un grande affare, ed ecco, in tutte le sue imprese, leggiamo in quel versetto del capitolo 18, Davide aveva discernimento. Ecco, normalmente nelle nostre Bibbie trovate la traduzione aveva successo.
Riusciva,
dice la nuova traduzione, riusciva. Sino nella vecchia traduzione diceva aveva successo. Un conto è il successo, un conto è che aveva discernimento, che era maschil, quel participio presente. Perché il Signore era con lui, E adesso una traduzione dice riusciva, sì, ma riusciva nell'impresa, riusciva nel compiere gesti strabilianti, poi otteneva favori popolari espressi con grande affetto da parte della gente più diversa, che poi è il motivo per cui Saul si ingelosisce al momento opportuno, non sopporta più. Ma Davide dunque in tutte le sue imprese aveva discernimento. Ecco, e allora qui vedete Salmo 52 che ci aiuta tenendo sullo sfondo la figura di Davide e quella sua avventura ci aiuta a accompagnare l'orante che qui adesso identificandosi a distanza con Davide ma comunque mantenendo una sua fisionomia autonoma e inconfondibile, l'orante che si sta impegnando nel cammino di una vita che gli impone un discernimento, non per niente il caso di Davide, ma un discernimento senza equivoci di sorta circa l'autenticità di quell'atto di resa che è stato formulato e offerto nel Salmo 51, nel Miserere. E perché questo atto di resa? Vedete, come se leggendo il nostro libro della preghiera di Salmo in Salmo non... chi ha redatto questi testi non ci lasciasse in pace. Avevamo appena letto il Salmo 51 e adesso salta fuori il Salmo 52, nel quale c'è la richiesta, è una richiesta urgente piuttosto sferzante, a affrontare un interrogativo potremmo a modo nostro aggirare, dare per scontato. Ormai dopo il Miserere, dopo quell'atto di resa, cosa c'è da pretendere ancora? Cosa c'è da chiarire di più oltre quel che già è avvenuto? Ebbene, quale cammino interiore bisogna affermare? E quale cammino bisogna affrontare perché quell'atto di resa non sia evanescente, non sia inconcludente, non sia un'ipotesi momentanea, forse anche vissuta con calore affettivo, ma ecco, adesso la questione si ripone, e si ripone in termini sempre più attenti a quel chiarimento, a quella verifica che mette in gioco la radicalità del nostro mondo interiore. E infatti, vedete, un Salmo che si compone di soli 9 versetti, due versetti li abbiamo già liquidati con l'intestazione, e quindi dal versetto 3 si sviluppa in una serie di elementi che per l'appunto sono predisposti per organizzare quel certo discernimento a cui accennavo. Si parte da una questione, vedete il versetto 3 che fa da esordio allo svolgimento successivo del Salmo, pone un interrogativo e di seguito il Salmo si sviluppa in tre strofe, tre elementi di quel cammino interiore di verifica a cui accennavo. La questione, attenzione alla traduzione del versetto 3, che è piuttosto problematica, tant'è vero che c'è una certa varietà probabilmente anche in quanto riguarda i testi che abbiamo sotto gli occhi, e questo è un fenomeno che viene da lontano. Qui leggo come è scritto nella mia Bibbia: perché ti vanti del male, o prepotente, la mia Bibbia dice nella tua iniquità, e poi vedete che il versetto seguente ci ordisce insidie ogni giorno. Questo ogni giorno di per sé dovrebbe essere espressione riportata al versetto 3, e comunque qui abbiamo a che fare con un interrogativo che è piuttosto energico e rigoroso. C'è qualcuno che qui viene definito come il prepotente, ecco, il prepotente, il gibbor, dice il testo in ebraico, il prepotente. Ma questo prepotente si vanta, e si vanta del male, attenzione, si vanta del male. Ma il secondo rigo del Salmo, vedete, dice che c'è di mezzo un'ambiguità, che la traduzione che io ho sotto gli occhi immediatamente non ci aiuta a cogliere, perché qui il testo dice, possiamo tradurre alla lettera in questo modo, la fedeltà di Dio, meglio, la misericordia di Dio, chesed di Dio, è per ogni giorno, la misericordia di Dio è per ogni giorno. È vero che già ad epoca molto antica, compresa per esempio la traduzione in greco, che poi si ripercuote nella Vulgata in latino, qui il... antichi traduttori preferivano intendere quello stesso termine che normalmente lo tocco con misericordia, con insulto. Noi diremmo, se è così, la confusione è totale. Misericordia o insulto? Misericordia di Dio o un insulto? O un abuso? Non preoccupiamoci adesso di questioni filologiche. Quello che mi sembra invece importante cogliere è che esattamente qui abbiamo a che fare con un interrogativo rivolto al prepotente che proprio in quanto tale viene interpellato e già denunciato, anche se vedete è una figura esterna al vissuto dell'orante, ma tutto lascia intendere che in realtà è una figura con la quale l'orante si sta confrontando, nella quale si sta specchiando, con la quale si sta confrontando, e il prepotente si vanta del male nel momento stesso in cui fa appello alla misericordia di Dio. Già. E qui è la questione. È la questione che, vedete, è impostata in maniera così netta, come esordio del Salmo 52, e suscita inevitabilmente un sussulto di sgomento. Perché qui abbiamo a che fare con un rigurgito di quanto c'è di oscuro, di perverso, di amaro, di infernale nel cuore umano, che pure si ammanta di quella decorosa sempre commovente dignità che è prerogativa di chi fa appello alla misericordia di Dio. E vedete, la confusione impostata così diventa veramente terrificante, laddove il proprio malanimo viene identificato con l'appello alla misericordia di Dio. Ma è la contraddizione radicale che affligge il cuore umano, dove quel cammino di conversione, vedete che nel Salmo precedente il miserere è stato impostato in maniera così intensa, così appassionata, così radicale, ma quel cammino di conversione a questo punto sembra banalizzato, sembra proprio scardinato dall'interno, annullato, perché l'appello alla misericordia di Dio diventa la conferma, o comunque viene formulato, viene intuito, viene desiderato, viene assunto come il diritto alla conferma della propria malvagità. L'appello alla misericordia di Dio per avere il gusto, come dire, il titolo che convalida il diritto alla propria malvagità. Salmo 52, versetto 3, già. E qui vedete la questione è posta da Davide a se stesso, e nel frattempo Davide ha messo nei pasticci Abimeleche e quegli altri, ma qui a parte Davide adesso vedete l'orante che è venuto fuori dal Salmo 51 e adesso nel Salmo 52, ciascuno di noi ne sa qualche cosa, è in viaggio sulle strade del mondo e c'è qualcuno che con pungente atteggiamento provocatorio ci chiede se non siamo mascherati, se non sono mascherato e se non mi sto nascondendo laddove ancora non sono veramente pronto ad accogliere l'amore di Dio. Quell'amore di Dio che è amore fedele, che è amore puntuale, che è amore gratuito nella sua autenticità assoluta. Non sono ancora pronto, perché il prepotente si vanta del male nel momento stesso in cui la misericordia del Signore è il valore che in teoria fa da riferimento a lui e al suo cammino di giorno in giorno e di luogo in luogo. Ecco, e allora vedete qui il Salmo prosegue. Tre strofe, vi dicevo, la prima strofa dal versetto 4 al versetto 6, una descrizione del cosiddetto prepotente, che viene individuato, che viene sbugiardato. E vedete che qui non si tratta di un personaggio che sta chissà dove, o quel cattivo che in un modo o nell'altro ce l'ha con noi. Qui è proprio il cammino di Davide, che come poi i salmi seguenti ci aiuteranno a considerare, a precisare con tante applicazioni. Intraprende un percorso lungo il quale l'avversario da affrontare non è esattamente o non sarà esattamente o non sarà più quel personaggio così disperato che lo ha condannato a morte, ma il nemico da affrontare è proprio quell'ombra oscura che dal di dentro del cuore umano tende a confondere il cammino di una vita che risponde alla misericordia di Dio con quello stesso cammino di una vita che si arrocca nel diritto alla propria malvagità. Ecco, questa è la questione. Allora, il versetto 4, leggiamo. Ecco il prepotente, fino al versetto 6, ordisci, insidie, lo stesso termine ricompare nel versetto 9, nella Bibbia allora è tradotto con crimini, dunque ordisci insidie, la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. L'orante del Salmo 51 si era proposto come maestro, ecco adesso abbiamo a che fare con lo sviluppo di quella lezione che era stata annunciata allora, ed è uno sviluppo che ci aiuta a dare una fisionomia più delineata a quel prepotente che, ripeto, emerge in maniera così preoccupante dal di dentro di una coscienza che affidandosi all'amore di Dio ancora è protagonista di un proprio progetto di vita dove, dove la malvagità fa da padrona. E allora qui dice: la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. Leggo com'è nella mia Bibbia: ami ogni parola di rovina o lingua di impostura. Dunque, qui le ambiguità della vita interiore. Pensieri, questo verbo tradotto con ordisci nella mia Bibbia allude appunto a tutto il lavorio interiore dei pensieri, ma prima ancora il modo di elaborare i concetti, di concatenarli tra di loro, di organizzare poi progetti di vita, modalità di discernimento della realtà che ci circonda, la relazione con il mondo, nelle cose, nei fatti, nelle persone. Ebbene, ordisci, insidie, e vedete lo strumento determinante poi che dal mondo interiore consente il passaggio alla operosità della vita è l'uso della parola, è l'uso del linguaggio. La tua lingua è come lama affilata. Un uso del linguaggio che è sferzante, è un'arma tagliente che elabora contenuti evanescenti e non corrispondenti alla realtà dei dati. Questa capacità di far del linguaggio lo strumento più pericoloso di un inquinamento delle relazioni. Le relazioni inquinate, le relazioni deviate, le relazioni strumentalizzate, inganni. E vedete che qui, nei due versetti seguenti, 5 e 6, per due volte è usata la stessa forma verbale in ebraico. La seconda volta è usata con ami, anche la prima volta bisognerebbe tradurre così. Nella mia Bibbia dice tu preferisci, poi dice tu ami. Vedete, qui è proprio un ingorgo che ha a che fare con la vita affettiva. Ci sono di mezzo propositi, intenzioni, progetti, ci sono di mezzo poi le opzioni, le scelte e le modalità affettive di incontro e di comunicazione. Ed ecco, tu ami il male al bene piuttosto che il bene, la menzogna al parlare sincero. Vedete le ambiguità della vita, una capacità di inquinamento delle relazioni, di inquinamento di quello che è il contatto con l'ambiente circostante. Ami ogni parola di rovina o lingua di impostura. Questa descrizione del prepotente, vedete come immagine che il nostro orante sta scrutando nel momento in cui, proprio per come le condizioni in cui si trova nella sua vita lo espongono a un impatto quanto mai esigente con le contrarietà che lo assillano, il caso di Davide esemplare, ma questo diventa il momento più che mai urgente per ritrovarsi alle prese con l'immagine che le difficoltà del momento propongono a lui di quello che è il suo mondo interiore. ma chi sono veramente io? E dove sto andando? E quale lingua parlo? Vedete qui, tenendo conto del fatto che fin dal versetto 3 quel vantarsi del male fa tutt'uno con l'appello alla misericordia del Signore, l'appello alla misericordia di Dio, Chesed El, dice il testo. Ebbene, una presa di posizione nel corso di un cammino che apre alle relazioni, e il linguaggio è lo strumento determinante di esse, una presa di posizione che assume in maniera così rigorosa e prepotente le caratteristiche di un giudizio, e per di più di un giudizio che a modo suo vorrebbe essere un valore dottrinale, un valore didattico, un valore da proclamare e insegnare, un giudizio che fa appello a un Dio accusatore, a un Dio che distrugge. E tutto questo, vedete, in maniera tale da garantire alla propria soggettività una posizione di difesa in cui restare mascherati e ben nascosti rispetto alla necessaria trasparenza perché la vita possa fiorire nelle relazioni. È una maschera demoniaca, il prepotente. E adesso vedete la seconda strofa, dal versetto 7 al versetto 9. Quando il nostro orante si ritrova dinanzi a Dio e non può più difendersi e non può più nascondersi, non può più mascherarsi, si trova dinanzi a Dio, perché leggo: perciò Dio ti demolirà per sempre. Affermazioni che sembrano massimamente drammatiche, ma attenzione, qui è proprio la percezione di come quella vita, condizionata da quelle ambiguità, strutturata in quegli equivoci, esposta al rischio di quelle contraddizioni sconcertanti, che adesso emergono però, ecco, e questo è provvidenziale. Bisognava che Davide fosse costretto a scappare in quella maniera così rocambolesca perché emergessero questi interrogativi. E adesso vedete quella vita, ma quella vita è una vita sprecata, quella vita è una vita rovinata, è una vita sbriciolata, è una vita che è pronto, vedete, è oggetto di demolizione. Qui non c'è da preoccuparsi per il fatto che a Dio viene attribuito niente meno che questo gesto che sembra così violento e così catastrofico, ma appunto è la presa d'atto di come quella vita del prepotente è spezzata, è strappata dalla tenda, vedete, la tenda è un'abitazione modesta, ma un'abitazione, e dove il fatto che sia strappata dalla tenda quella vita, vedete, è una vita senza una dimora, per quanto il prepotente possa invadere la scena, per quanto possa occupare gli spazi, per quanto possa imporre i propri criteri di dominio e di gestione dell'ambiente, ma è senza casa. E dire senza casa vuol dire senza intimità, senza relazioni, perché la casa è il luogo delle relazioni vitali, è l'intreccio delle relazioni vitali. La casa non è un dato architettonico o un perimetro o una cubatura. Questo è tutto molto secondario, accessorio. Certamente anche questo ha il suo valore, ma la casa è un intreccio di relazioni. E qui vedete, senza tenda, senza casa, ma è la vita del prepotente, quali che siano le apparenze che momentaneamente sembrano forse macroscopiche, ma sono inconcludenti, sono nient'altro che la grandiosa sovrastruttura di una esistenza senza comunione, senza intimità. E qui vedete, leggevo ancora, ti sradicherà dalla terra dei viventi, appunto. Ecco, è quello che a modo mio definivo poco fa il dato di una vita sprecata, una presenza che perde la propria collocazione almeno in una tenda, ma la propria collocazione nella vita, la terra dei viventi. E allora qui la scena si apre, si allarga, vedete il versetto 8, vedendo i giusti saranno presi da timore, c'è come una platea che assiste a questa vicenda, i giusti vedono, sono presi da timore, di lui rideranno, sorridono, già, quelli che vedono e che sorridono, dove quella vita sprecata che non è disponibile proprio strutturalmente, non è disponibile alla gratuità delle relazioni autentiche, sono le relazioni d'amore che danno vita alla casa, che danno vita alla vita. Ed ecco, vedendo i giusti saranno presi da timore, i giusti, così sono i disarmati, sono coloro che nella innocenza si guardano attorno e non hanno titoli per vantare strumenti di difesa, non sono appunto, qui tra l'altro sono citati al plurale, mentre il prepotente è citato al singolare, i giusti sono una moltitudine non meglio descritta, ma quel che basta per rendersi conto di come qui abbiamo a che fare con uno scenario ecumenico dove c'è una moltitudine di gente che nella propria debolezza forse non ha capacità di intervento, non ha strumenti per operare in maniera risoluta e travolgente, tutt'altro, ma è gente che sorride, è gente che in questo sorriso, vedete, non c'è lo scherno, c'è l'ironia, c'è anche la compassione, c'è la commiserazione, c'è un senso di pena, è una pena dolente che pure si illumina con il linguaggio del sorriso. Quanto di più povero può essere offerto per garantire rapporti di intesa, di solidarietà, di vicinanza, di comunione, anche là dove ci si trova senza casa e senza terra in cui vivere. E allora ecco qua, vedete, versetto 9, ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza e si faceva forte dei suoi crimini, ecco lo stesso termine che era tradotto con insidie nel versetto 4, eccolo qua. Un senso di compassione, una compassione pacata, e coloro che non si difendono perché non sono in grado in nessun modo di ipotizzare anche un progetto del genere, ma la loro posizione indifendibile com'è è consegnata con totale trasparenza e totale affidamento alla presenza di Dio. Questo tale confidava nella sua grande ricchezza, si faceva forte dei suoi crimini, ma l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa. E, che i disarmati siano difesi da Dio, vedete, Davide non lo sapeva. Davide intraprende quel viaggio drammatico a cui accennavo inizialmente e sta scoprendo come essere esposto in una condizione di fragilità totale lo libera rispetto a tutte le ambiguità di quella posizione di prepotenza che ancora ecco qui il nodo che abbiamo colto fin dall'inizio della nostra lettura quel nodo che stringe la coscienza di chi pure dichiaratamente fa riferimento a Dio, di chi pure dichiaratamente riconosce la necessità di far del proprio cammino un itinerario di conversione, di risposta a Dio, ma c'è un nodo, c'è un imbroglio, c'è un ingorgo interiore per cui ecco la misericordia di Dio, di cui pure il prepotente parla e a cui pure fa riferimento, è incapsulata in base alle dinamiche della sua della sua interiorità dentro a una logica che risponde petulante, invadente, prepotente volontà di affermare il proprio potere, la propria sicurezza e la propria il proprio successo sulla scena del mondo. Perché anche il male è reso funzionale a questo scopo. Farsi alleato il male in tutte le sue espressioni, ecco il supremo ideale del prepotente che peraltro invoca la misericordia di Dio. Ebbene, questa ambiguità è sbugiardata. Davide non può più pretendere in nessun modo di difendersi in base a questo discernimento. Il discernimento adesso impone tutt'altra equilibratura dei suoi pensieri e delle sue motivazioni interiori e delle sue modalità di relazionamento affettivo con il mondo. Ed ecco, e sono gli ultimi versetti e ci fermiamo, 10 e 11, la terza strofa del nostro Salmo, quando il nostro orante prende la parola in prima persona singolare, io, vedete qui, è il pronome anche fortemente sottolineato in ebraico, io invece come olivo verdeggiante sono come le note di un canto che qui conclude il Salmo 52, nel momento drammaticissimo di quella fuga di Davide che, come sappiamo, è inseguito, braccato e tra l'altro ha soggiornato per qualche tempo in quella località dove il suo passaggio ha determinato e provocherà poi a breve termine conseguenze disastrose. Ma io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio, ecco la casa di Dio. La casa di Dio è il Tempio, ma qui vedete non è esattamente il Tempio nel senso liturgico dell'espressione, è la relazione vitale, la relazione dell'animo obbediente, dell'animo consegnato, dell'animo che non si difende, che non si nasconde, che non cerca giustificazioni, che per davvero, vedete, abbiamo a che fare con un itinerario di conversione che si nasconde sotto la ripetizione, come dire, insistente del miserere, perché anche la stessa ripetuta invocazione del Salmo può in modo paradossale, ma niente affatto sconcertante in base alle esperienze a cui possiamo tutti fare riferimento, può trasformarsi in una pura sovrastruttura, una pura maschera. Crea in me, o Dio, un cuore puro, ma in realtà sto difendendo il mio cuore in modo tale che nel suo arroccamento autoreferenziale continui a gestire i suoi progetti secondo i criteri che non sono quelli della gratuità nell'affidamento a Dio, ma sono quelli dell'appropriazione di quel tanto di spazio attorno a me di cui posso farmi padrone. Ebbene, ecco qui io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio. Mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Ecco, notate questa povertà di una vita consegnata. E di una vita consegnata, vedete, in un contesto che assume, senza bisogno di ricorrere a chissà quali scenografie, ma assume comunque una responsabilità pubblica davanti ai tuoi fedeli. I tuoi fedeli sono chassidim, chassidim sono coloro che sono amati da Dio, già, amati da Dio. E notate che qui, dove leggo nel versetto 11, voglio renderti grazie, qui è usato il verbo yadà, da cui deriva quel sostantivo todà di cui parlavamo a suo tempo, il sacrificio della lode, il sacrificio di todà, ecco il sacrificio di lode. C'è per il nostro orante adesso l'occasione che si rinnova di uscire fuori dalle ambiguità e di far sì che il suo cammino di conversione sia davvero un atto di resa alla gloria, un atto di consegna e di affidamento, un atto di povertà che è relativa al rivelarsi di una presenza che converte il cuore umano, laddove una vita che non ha più modo per difendersi viene consegnata, e là dove sta la speranza di cui parla qui il versetto 11, e allora tutto questo consente al nostro orante di fare appello a uno scenario che implica, prima parlavamo di quella presenza corale dei giusti, gli innocenti, gli indifesi, i disarmati, adesso è questa presenza corale dei fedeli, come dice la mia Bibbia, chassidim, coloro che per davvero sono radicati e immersi nella gratuita fedeltà del Dio vivente alla sua volontà d'amore. E così il mistero di Dio, il suo nome, spero nel tono, il mistero di Dio mi avvolge della sua gloria, mentre vado scoprendo e imparando che gli uomini sono amati da Dio. Lasciamo da parte il Salmo, perché già ho abusato abbondantemente del vostro tempo. Ed invece, subito, spostiamo l'attenzione per dare un poco di spazio al brano evangelico di domenica prossima, il Vangelo dei discepoli in cammino verso Emmaus, quindi una pagina che conosciamo bene, l'abbiamo riletto poco prima. Diamo uno sguardo ancora una volta al nostro testo. E naturalmente la lettura del Salmo 52 ci accompagna in questa attenzione che dedichiamo al Vangelo dei discepoli verso Emmaus. Notate che il testo si apre con un'espressione che rinvia a un giorno, quello stesso giorno, versetto 13, e quello stesso giorno è il giorno. Tutta la teologia del nostro evangelista Luca è dominata dal riferimento all'oggi della visita di Dio. È un oggi che non è un giorno di 24 ore, l'oggi è la visita di Dio, è tutta la storia della salvezza e poi l'incarnazione, la missione del figlio Gesù fino al compimento di essa, la sua Pasqua redentiva. E dunque l'oggi, questo è l'oggi della visita di Dio, certo. Ebbene, quello stesso giorno, vedete che c'è un oggi per noi, in quanto ogni nostro giorno è relativo a quell'oggi suo, e c'è un oggi per noi in quanto ogni nostro giorno può fare appello a quell'oggi. Ricordate, se giriamo una pagina all'indietro, quando Gesù moribondo dialoga con i malfattori che sono crocifissi e che stanno morendo accanto a lui e insieme con lui, quel tale che nel versetto 42 del capitolo 23 gli chiede: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù risponde: in verità ti dico, oggi sarai con me nel giardino della vita. Ecco, c'è un oggi per noi in quanto ogni nostro giorno può fare appello alla sua memoria. Ricordati di me, oggi, dice Gesù, la sua memoria. E in ogni nostro giorno, per quella che è, come dice qui il malfattore, il nostro clima, per quella che è la nostra vergogna mortale, in ogni nostro giorno, indipendentemente dalla data del calendario, è aperto l'accesso al giardino della vita. Oggi con me nel giardino della vita, con me, con lui che è il vivente, ma questo comporta una rieducazione della memoria, come dichiara espressamente il nostro evangelista proprio nel capitolo 24, quando le donne vanno al sepolcro, nel versetto 6, quei personaggi angelici che si rivolgono a loro, il versetto 6 non è qui, non lo cercate tra i morti, è vivo, è resuscitato, è vivo, ricordatevi, ecco, ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisogna che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori e che fosse crocifisso e resuscitasse il terzo giorno. Ed essi si ricordarono, versetto 6, versetto 8, si ricordarono delle sue parole. Dunque una rieducazione della memoria che corrisponde alla conversione radicale del nostro cuore umano. Vedete che qui il Salmo 52 ci aiuta, restando testimonianza orante che sembra cronologicamente lontanissima, ed invece ci aiuta, perché vedete qui i discepoli, nel brano evangelico che prosegue dal versetto 13, i discepoli sono in fuga da Gerusalemme. È vero che nel loro caso non c'è una condanna a morte, non è un caso equivalente a quello di Davide, ma sono situazioni che comportano delle analogie che prendono significato indipendentemente dalla sovrapposizione letterale delle vicende. Ma il fatto è che la realtà delle cose, per come loro stessi si esprimono, sembra che tutto sia uguale a prima. quel giorno è il giorno in cui tutto si ripete tale e quale, quel giorno in cui niente è cambiato e niente può cambiare, la durezza dei fatti congela il cuore, oscura il volto, frattura le relazioni, e i due vanno e conversano e discutono e se ne vanno, si allontanano e al momento opportuno si fermano con volto cupo e poi strepitano e protestano. Già, bisogna considerare, vedete, che qui nel brano evangelico i due discepoli di Emmaus sanno già tutto, come noi, quello che sappiamo noi sanno loro. E sanno anche che quello stesso giorno delle donne sono andate al sepolcro, che gli angeli hanno detto che lui è vivo, che il sepolcro effettivamente è vuoto, sanno tutto, per così dire, sono già stati evangelizzati anche loro, come noi. Eppure la loro tristezza è desolante, perché vedete il vero dramma che li sconvolge è dato dal fatto che sono sconfitti nei loro desideri. E sono prigionieri dell'angoscia, di una disperazione che forse non ha una fisionomia così devastante, ma è un'angoscia che li stritola nell'intimo del loro animo. Lo dichiarano loro stessi: è successo questo e quest'altro, ed ecco, noi speravamo, e invece, dunque, sono disperati. E la sconfitta dei loro desideri, vedete, sanno tutto. Lui è vivo, dicono, i dati sono esattamente quelli disponibili a chiunque voglia verificare. Effettivamente il sepolcro è vuoto, e c'è chi ha il coraggio, l'intraprendenza, forse la follia, tant'è vero che le donne che annunciano tutto questo sono considerate come dementi. Quelle parole parvero loro, ai discepoli, come un vaneggiamento. In latino dice un deliramentum, sono deliranti queste donne, non credettero i discepoli. E i due sono in viaggio verso Emmaus, e sono alle prese, vedete, con la messa in discussione radicale dei loro desideri. E vedete che quell'esercizio della memoria di cui parlavano gli angeli rivolgendosi alle donne in realtà implica esattamente quel certo processo di ricerca, di verifica, di discernimento su cui ci aiutava a riflettere il Salmo 52. Fatto sta, vedete, che il cammino dei nostri due discepoli è anche e soprattutto un cammino di discernimento interiore, dove si intrecciano la delusione, c'è anche di mezzo come un po' in filigrana sotto quello che è lo sguardo di chi giudica la situazione presente con molto rigore, guarda un po' che ingiustizia è stata commessa nei nostri confronti, perché le nostre speranze sono state deluse, perché i nostri progetti sono stati sconfessati, perché le cose non sono andate come dicevamo noi, dunque un diritto che il Salmo 52 attribuiva al prepotente, e adesso questa delusione che in filigrana comunque lascia trasparire anche la percezione di come hanno nascosto in qualche angolo della loro coscienza la vergogna per un tradimento. Il fatto che si stiano allontanando da Gerusalemme può essere benissimo inteso secondo questo criterio, un tradimento che lì per lì può essere considerato come una necessità, è un obbligo andarsene da Gerusalemme in queste condizioni. Eppure avvertono una nota di deprimente amarezza, per cui questo loro allontanarsi da Gerusalemme, per quanto possa essere giustificato dal diritto di andarsene, appunto, il diritto di tradire, la vergogna rimane come un'ombra che accompagna le loro elucubrazioni interiori. E poi vedete la ricerca di un rifugio nella cattiveria altrui, dove poter denunciare la cattiveria altrui diventa un rifugio a cui fanno subito appello quando vengono interrogati. Ma ci sono stati quei tali che l'hanno condannato. La cattiveria altrui come maschera sotto la quale nascondere la propria amarezza, ancor di più il proprio tradimento. Ed è così, vedete, che il loro cammino diventa l'occasione per verificare il loro modo di stare al mondo, ossia quel sacrificio di lode di cui parlavano i Salmi 50 e 51, il loro modo di stare al mondo, e quindi il loro modo di fare appello alla misericordia di Dio. Salmo 52, appello alla misericordia di Dio, Chesed, già, la misericordia di Dio, già. E qui c'è di mezzo una radicale rieducazione della memoria. Per quale atto di resa sono stati evangelizzati? Perché di fatto evangelizzati e noi li possiamo considerare. Come possiamo considerare noi stessi? In un modo o nell'altro quell'annuncio è giunto a noi. In un modo o nell'altro qualcuno ce n'ha parlato. In un modo o nell'altro qualcuno ce l'ha detto. In un modo o nell'altro qualcuno ha anche registrato i dati che confermano oggettivamente, empiricamente la realtà delle cose. Ma in quella evangelizzazione, chiamiamola pure così, che ci è stata rivolta, che abbiamo accolto, ma quale atto di resa è implicato? Il Salmo 51, il miserere, ecco, crea in me, o Dio, un cuore puro. Ed invece vedete, quest'atto di resa non è arrivato, non è giunto, non si è presentato. Quest'atto di resa è ancora in realtà un modo di interpretare le cose che fa di loro delle come dire, controfigure cristianizzate di quel certo prepotente. Intanto vedete, qui c'è un incrocio di strade, anche se non si rendono conto della presenza che li accompagna. Lo dice il testo: durante il cammino uno sconosciuto cammina con loro, ma non lo riconoscono, non si rendono conto di chi è colui con cui hanno a che fare, sono costretti a prendere coscienza del loro disperato disagio, questo sì, perché lui li interroga: ma che cosa state dicendo? E questo e quell'altro, ecco, ma tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai che cosa è successo, e questo e quello, e dunque speravamo, ma già siamo informati di come reagiscono a quella domanda provocatoria, mirata esattamente a far sì che si rendano conto di come stanno male, di come stanno sbagliando strada, è un forestiero, così viene definito esattamente. Soltanto tu sei forestiera a Gerusalemme in questi giorni? Certo, un forestiero che li costringe a prendere atto di essere loro stessi gli stranieri in un cuore senza che non conosce l'intimità delle relazioni vitali. Quando ricordate il versetto 25, lo sconosciuto prende la parola dopo che loro hanno sciorinato la loro ricostruzione degli eventi, dove c'è stato qualche cattivo che ha compiuto un'impresa orribile, ma in realtà è lo stesso maestro che pure hanno descritto come un personaggio straordinario, che però evidentemente li ha traditi. Perché? Perché tutto il loro vissuto ruota attorno a quella soggettività per cui è il loro progetto che è venuto meno, è il loro desiderio che è stato compromesso, è la loro speranza che è stata tradita. E allora, ma voi, ecco qui, versetto 25, sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Vedete come il forestiero li costringe, vi stavo dicendo, a prendere atto del fatto che loro stessi sono degli stranieri, per come il loro cuore non è, è lento, è tardo, dice qui, sciocchi, tardi di cuore. Vedete, espressioni che alludono a un cuore inceppato, un cuore bloccato, un cuore che non è luogo in cui accogliere e non è dimora che può essere offerta come spazio per relazioni liberate e autentiche nel rapporto con il mondo circostante, con gli altri vicini e lontani. E d'altra parte, se il cuore in queste condizioni senza prospettiva, tutte le possibili ricerche di accoglienza presso il cuore altrui, semmai appunto ricerche di dominio e di sopraffazione, di prepotente abuso rispetto alla presenza altrui, ma non di accoglienza, come è impossibile quando il cuore stesso è così rattrappito, come Gesù qui in modo tanto esplicito sta denunciando, e dice: ma è sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. E vedete, lo sconosciuto adesso racconta se stesso attraverso le scritture, la sua passione d'amore. Ma sta scritto, Cristo doveva sopportare queste sofferenze, dove queste sofferenze sono una passione d'amore, per entrare nella sua gloria. Già, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. A lui. Dunque si racconta attraverso le scritture la sua passione d'amore e la regalità gloriosa dell'innocente rifiutato. Sarà così che finalmente anche i discepoli di Emma, sarà così che finalmente anche noi saremo in grado di celebrare la gloria di Dio? Doveva entrare nella sua gloria. I Salmi 50-51 che continua a richiamare. Forse in misura fin troppo abbondante. E comunque vedete qui l'interpretazione del libro diventa interpretazione del loro vissuto, della loro storia, della storia della loro conversione, della storia di quella che è la loro condizione di discepoli evangelizzati. E diventa interpretazione di come in quel racconto è offerta loro l'occasione per raccontare come trovino finalmente accoglienza laddove l'amore gratuito del Signore porge loro lo spazio del suo cuore immensamente capiente, laddove nella loro povertà, sbugiardata e dichiarata e denunciata, ma una povertà che finalmente diventa l'occasione preziosa per quella consegna senza pretese, senza più mascherature. Possono raccontarsi, e raccontarsi finalmente per quella che è la pesantezza così meschina del loro vissuto, con tutti i motivi di inquinamento che si portano appresso e che hanno assorbito nell'animo, quasi facendosene un titolo di merito, un'autogiustificazione, ed ecco potersi arrendere. E potersi arrendere non in modo teorico o ideale, ma nella realtà povera di un vissuto che non appartiene più alle proprie progettualità. E allora, vedete, nel suo racconto anche loro potranno raccontarsi, ecco qui. E intanto la condivisione del cammino diventa condivisione di stanchezza, condivisione di nostalgia di casa, già il Salmo 52 ci diceva qualche cosa, la condivisione di un bisogno di riposo, dice il testo, come ricordate, che quando furono vicini al villaggio dove erano, faceva finta di andarsene più lontano, ma essi si stettero, resta con noi, ed ecco. E per i discepoli all'ora del tramonto, quando si rientra a casa, già, ma in quale casa? Ed ecco che scoprono i due di essere ospiti a casa propria, perché quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo dava loro. Questo è il gesto del padrone di casa. E sono ospiti a casa propria. Già, vedete, quando il pane spezzato rinvia a quel gesto che ha saziato la fame, qui espressioni che ricorrono altrove, ma ricordate durante la cena insieme con i discepoli per l'ultima volta nel capitolo 22, ma ricordate nel capitolo 9, versetti 16-17, quando Gesù ha spezzato il pane per la folla, e in modo tale che tutti saziarono la fame. Già, notate questa fame, il pane spezzato rinvia a quel gesto che ha saziato la fame, anzi il gesto che evangelizza, la beatitudine di quella fame, è una delle beatitudini, capitolo 6, versetto 21, beati gli affamati perché saranno saziati, la beatitudine di quella fame, beati i poveri, già, beati gli affamati, quella fame che rivela nella nostra povertà umana la bontà di Dio. Dico questo, vedete, senza rileggere il testo, nella citazione del Vangelo delle Beatitudini, nel capitolo 6, ma dico questo ricordando il cantico della Madonna, il Magnificat, quando nel versetto 53 del capitolo 1, ricordate, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha riempito di beni, di bontà gli affamati, così dice la Madre del Signore nel suo cantico, ha ricolmato di bontà gli affamati. Ed ecco, nella nostra povertà umana, la bontà di Dio. La beatitudine della fame, vedete, non per motivi di stordimento o per fantasie moralistiche di qualche genere, tutto questo sarebbe un'aberrazione, ma è proprio la situazione nella quale si trovano i discepoli, che in casa loro sono ospiti e in casa loro non sono più padroni, in casa loro sono alle prese con il gesto che fa di questa loro povertà una beatitudine che li sazia e che li colma di bontà. Lui diventa invisibile, vedete? Colui che spezza il pane è invisibile. Il segno non sta nella presenza di quella sagoma che poi viene descritta con i ricci nei capelli, colui che spezza il pane è invisibile. Eppure la luce è accesa e arde nel cuore, lo dicono loro stessi, ci ardeva il cuore. Adesso riconoscerlo, lo riconoscono, dice qui il testo, riconoscerlo significa per loro che sono giunti al vespro di un giorno che non tramonta più. Il sole stava tramontando, ma poi non tramonta più, tant'è vero che si rimettono in viaggio e tornano indietro a Gerusalemme. È un giorno che non tramonta più, è l'oggi. Questo giorno non tramonta più, il fatto che ancora il sole si nasconda, ma è una convenzione del calendario, ma questo giorno non finisce più. Il vespro di un giorno intramontabile ormai, questo è il giorno del ritorno a Gerusalemme, è il giorno della conversione che celebra il sacrificio della lode, è la purezza del cuore, è il giorno della resa alla gloria di Dio che ci accoglie nella dimora della sua intimità. Questo è il giorno dell'Evangelo, che è per tutti gli uomini sulle strade del mondo e che offre a tutti i viandanti l'occasione per raccontare la propria povertà. Salmo 52. E così ritrovarsi con il proprio giorno nell'oggi del Signore Gesù, crocifisso, glorificato, e quindi ritrovarsi nell'oggi eterno di Dio e della sua opera d'amore. Perciò, era proprio l'ultimo versetto del nostro Salmo, voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato, spero nel tuo nome, perché è buono davanti ai tuoi fedeli, per tutti gli uomini che sono amati da te. Basta.